Questa è la traduzione di una conferenza originariamente tenuta in pubblico da Ron Hubbard il 5 luglio 1957. Il titolo di questa conferenza è La teoria di base dei CCH. Questo nastro dura 53 minuti. Prodotto da Golden Era Productions. Ok. Oggi volevo prendere in considerazione, visto che me lo avete chiesto, lo farò, volevo prendere in considerazione il soggetto CCH e alcuni dei suoi vari aspetti. Bene, non c'è praticamente niente che già non sappiate a proposito di questo soggetto. La pura verità è che voi sapete già tutto in proposito, altrimenti non potrei parlarvene affatto. Il gioco qui è cercare di scoprire quali sono i postulati che avete fatto per cacciarvi in così tanti guai. Di sicuro vi siete dati da fare. Pochissime persone riconoscono che la vera e propria struttura, organizzazione di Scientology è basata interamente su ciò che la vita ha deciso di essere. Alcuni vengono da me e mi parlano delle mie teorie. Si tratta sempre di qualcuno che non ha veramente un senso proprio della proprietà. Le mie teorie. Meno male che ho introdotto pochissime delle mie teorie. Ce n'erano già abbastanza. Infatti, ricordatevi che io ho un po' di esperienza nel campo della narrativa e se proprio avessi voluto aggiungere un po' di teorie al soggetto, avremmo potuto veramente riempirlo di fronzoli. Sì, signore. Sì, signore. Tuttavia, è interessante notare che solamente quelli che mi parlano delle mie teorie e che mi dicono «Dunque, Ron, le tue teorie su questo, le tue teorie su quello», se si portano queste persone in una seduta di processing, loro non fanno progressi, capite? Non sono immediatamente lì al vertice, eccetera. Che coincidenza c'è qui? Che collegamento c'è tra queste due cose? Beh, uno è che assegnando la corretta proprietà ai postulati, la corretta proprietà all'esistenza e alle creazioni in esistenza, queste cose vengono relativamente indebolite. Non sono più solide come il cemento. Per far diventare una cosa solida come il cemento c'è un modo molto semplice. Ve ne farò un piccolo esempio. Volete che vi faccia un esempio? Bene, prendete quella tenda laggiù. Immaginate che John McCormick possegga interamente la tenda. Che ne sia l'unico proprietario. Riuscite a vedere e a farvi quell'idea? Bene. Ora osservatela e immaginatela più profondamente. Convincetevi che sia proprio così. Ora chiedetevi in un certo senso che cosa stia facendo lì la tenda, dato che lui la possiede completamente. Bene. A questo punto, quella tenda dovrebbe sembrarvi più solida o piuttosto strana. Ottimo. Ora, immaginate più appropriatamente che quella tenda faccia semplicemente parte dell'universo fisico. E ora, rammentatevi della vostra precedente convinzione, cioè che il solo proprietario fosse l'Hotel Shoreham. Benissimo. Ora, immaginate di possederla esclusivamente voi. E di essere la sola persona a possederla, l'unico proprietario e che nessun altro possa usarla. È proprio lì. Ok? Ora rispondete a questa domanda. C'è qualche differenza nell'aspetto della tenda se immaginate queste cose? C'è qualche differenza di concetto per quanto riguarda la tessitura o la solidità della tenda? Bene. La verità è che potete prendere un engram che avete fatto voi stessi con le vostre zampette teta, che avete modellato voi, che avete incanalato e in cui avete inserito tutte le cattive percezioni e potete dire «L'ha fatto mamma!» E l'engram arriva. Clank! Allora dite «Beh, potrebbe non essere la risposta giusta, anche mio padre ha dato una mano!» Clank! E poi dite, in realtà è stato fatto da questo universo e sono tutti contro di me. A questo punto potete drammatizzarlo. La proprietà. Se non si assegna la proprietà corretta a energia, masse, pensieri, postulati e così via, in altre parole la causa corretta, ci si mette all'estremità sbagliata di una linea di comunicazione. A meno che una persona non dica in qualche misura la verità per quanto riguarda il proprietario o il creatore, a meno che non la dica con una certa accuratezza, beh, acquisisce una grande quantità di solidità con la quale può fare molto poco. Assegnando la proprietà scorretta alle cose, una persona ottiene quindi una continuazione o perpetuazione della cosa o d'oggetto. E la ragione per cui lo fa risiede in ciò che viene chiamato heaviness. È uno dei piccoli trucchi che un tetan utilizza per continuare ad avere qualcosa da possedere, che non può duplicare, e così la cosa gli dà dei guai. A dire il vero, se continuaste ad incolpare Henry Ford per la vostra automobile o per il numero di automobili che circolano sulle autostrade, le automobili diventerebbero meno solide per voi. Perciò fareste meglio ad incolpare la polizia o qualcun altro. In questo modo le automobili diventeranno più solide. Vi do un'idea della cosa. Voi dite: questo è il mio corpo. Io ho questo corpo. Sono quello che ha questo corpo, sono l'unico proprietario di questo corpo, io ho creato questo corpo, io sono questo corpo. Dite delle sciocchezze di questo tipo e non attribuite alcun merito alla famiglia o alla linea genetica. Un bel giorno, in una seduta di auditing, qualcuno vi dice: sii un metro dietro la tua testa. Non lo si fa più, ma ci arrivate, è diverso. Siete in una seduta di auditing ed è arrivato il momento in cui dovreste esteriorizzarvi e avere una visione più ampia delle cose. Duro come il cemento. Pesante. Massiccio. E non riuscite a uscirne. Il corpo è grosso, pesante, solido. Semplicemente perché avete attuato il vostro trucchetto favorito. Per creare solidi è sufficiente attribuire scorrettamente la proprietà. Naturalmente all'inizio non era il vostro corpo. E non è il vostro corpo. Un paio di persone del pubblico in questo momento hanno detto: ah, sono stato scoperto. È così, no? C'è un fattore interessante qui. Se assegnate l'esatta e corretta proprietà del corpo, insistete su di essa e pensate in quel modo categoricamente e completamente, il corpo ha la tendenza a diventare piuttosto leggero, piuttosto inconsistente. Conoscere la verità potrebbe comportare il rischio di una perdita di heaviness, a meno che una persona sia stata guarita dalla sua ossessione di avere solidi e possedimenti. Se una persona è molto ossessionata riguardo ai solidi, oppure se è finita in un'inversione, se è scesa in alcune scale e non può più avere niente, qualcuno le dà una banconota da $10 e lei dice: oh, non posso averla, non posso averla. C'è una persona tra il pubblico, un signore molto rispettabile, al quale l'Hubbard Association of Scientologists International di Londra deve molto. Racconterò una storia che lo riguarda. Un giorno era andato a cena con un paio di Scientologists di Londra. Frequentava molto il pubblico generico e spesso gli giocava uno scherzetto. Prendeva una banconota da 5 sterline, la metteva davanti a qualcuno e gli diceva: questa è tua. Allora il pubblico in generale, la gente che ne fa parte, diceva: mia? Per quale motivo? Sai bene che non è mia. Perché me la dai? Io... Così un giorno andò a mangiare fuori con un paio di Scientologists che facevano parte dell'Hubbard Association of Scientologists International di Londra. Prese 2 banconote da 5 sterline e ne mise una di fronte a ciascuno di loro, dicendo: queste sono vostre. I 2 presero le banconote e le misero in tasca. Vedete, queste persone avevano superato l'idea che non potevano avere denaro. Bene, proprio al di sopra di questo si arriva al punto nel quale si supera l'idea che si deve avere denaro. Ma il denaro è un gioco, un baratto, ed elimina la necessità di portare delle uova nelle tasche. Di conseguenza, l'intera società apparentemente si muove e scambia beni. Merci e averi cambiano posizione e luogo, eccetera. È una specie di ricompensa, un metodo di approvazione e cose di questo tipo. Così la gente tende ad attaccarsi al denaro. Ma possono anche arrivare a un punto in cui non devono per forza avere denaro e tuttavia possono usarlo. Moltissimi Scientologists si trovavano in questa posizione e una volta si trovavano invece nella posizione in cui se si davano loro 100 lire dicevano: oh, perché me le dai? Voglio dire, non posso averle. Questo è proprio vero. È un segreto, ma un giorno stavano facendo percorrere un procedimento sui soldi a uno dei membri dello staff. Gli facevano sprecare denaro, sprecare denaro, sprecare denaro e fare altre cose allo scopo di migliorare la sua heaviness e la sua capacità di possedere il denaro. Lo portarono al punto in cui poteva possedere 10 lire. Era molto divertente vedere come uno stato mentale possa influenzare i possessi come il denaro. È veramente molto, molto, molto notevole. Davvero formidabile. Intendo dire che un individuo che non può avere denaro sembra in qualche modo tendere una mano invisibile e distruggere e spazzare via qualsiasi sorgente di denaro. Semplicemente si sbarazza di quella sorgente e non permette che il denaro gli si avvicini. Non succede mai che qualcuno salti fuori in un quiz alla TV e dica «Bene, ecco il premio di 100 milioni per aver sbagliato la domanda». Inizieranno presto a far quiz televisivi di questo tipo. E dovranno farlo perché l'evine sul denaro sta diventando così scarsa che ora c'è un'inflazione. Le persone non vogliono prendere i soldi e questi continuano ad accumularsi nelle strade. Non sto scherzando, una società può davvero finire in quella condizione. Semplicemente accertatevi che in quel momento la vostra heaviness non sia così ossessiva da farvi continuare a mettere il denaro in una carriola e portarvelo in giro quando non compra niente. Molta gente lo fa, si tratta sempre di un vecchio palazzo ed è sempre a Park Avenue di New York e ci sono sempre un fratello e una sorella che muoiono di fame in questo vecchio palazzo. Poi arriva la polizia, porta via i cadaveri, i corpi deliziosi e dietro i battiscopa trova la bellezza di 150 milioni in contanti che appartenevano a questi tipi. Tuttavia non potevano comprare niente con questo denaro. Ma questo succede nel caso di una condizione molto ossessiva. Queste diverse condizioni variano una dall'altra piuttosto facilmente. Beh, è semplicemente una questione di heaviness. Le persone frappongono dei via di proprietà allo scopo di aumentare la perpetuità, il valore di sopravvivenza, la continuità del denaro. E se si frappongono abbastanza via, in modo che nessuno possa dire chi ha fatto questa roba, il denaro tende a durare. Se invece non ci sono via sulla linea, il denaro non tende a durare. La verità è che il denaro è una cosa che qualcuno fa passare attraverso una pressa per la stampa, e poi lo dà a qualcun altro e gli dice che lo può spendere. Intendo dire che il denaro non è nient'altro che questo. Piuttosto semplice. Secondo la Costituzione, il Congresso era l'unico organismo che avesse il potere di coniare il denaro. C'era un tipo, di nome Alexander Hamilton, che servì il suo paese fino al momento in cui non fece più parte dell'artiglieria nella guerra d'indipendenza americana ed era stato aiutante del generale Washington. Poi aveva cominciato a lavorare per i banchieri di New York. Penso che questo sia un cambiamento interessante. Hamilton introdusse in questo paese un sistema bancario che è piuttosto degno di nota. A volte il governo si scosta da questo, come nel periodo di Andy Jackson e in altri periodi, ma il punto è che questo sistema monetario, nel quale il denaro deve essere fabbricato da qualcuno che non è il governo degli Stati Uniti, nonostante quello che dice la Costituzione, rappresentava semplicemente l'introduzione di numerosi via lungo la linea, in modo che nessuno potesse risalire al vero proprietario del denaro. E il governo ha accettato questo sistema. Pensano che sia un'idea meravigliosa. Per esempio, potete andare al Congresso degli Stati Uniti e chiedere ai senatori, i quali la dovrebbero sapere lunga sulla coniatura di monete, sull'emissione di valuta, eccetera. Beh, ora che ne pensate di stampare 3 miliardi di dollari per darli ai lavori pubblici? Oh no, questo non si può fare, sarebbe solo denaro stampato. Vorrei proprio sapere cos'altro è questo denaro. Denaro stampato. Il bello è che, suppongo, quel tipo pensa che il denaro sia reso ufficiale da qualche chiesa nel Middle West o qualcosa del genere, qualche alta autorità che ha a che fare con esseri più eminenti dei senatori. A dire il vero, quando il senatore dice, e ne hanno di eminenza, quando dice sì ad una proposta di legge nella sala del Senato che autorizzi un ulteriore indebitamento degli Stati Uniti, tutto quello che autorizza è che qualcuno a New York scriva su un piccolo libro nero la cifra che è stata decisa, per esempio 2 miliardi di dollari o qualcosa del genere, e che poi mandi il libretto a Washington, dove vengono emesse delle obbligazioni, queste tornano a New York, poi New York manda il libretto al Ministero del Tesoro, il quale mette 2 miliardi di dollari in contanti. Ed è così che si svolge tutta la faccenda. Non è difficile. Ci vuole davvero un'abilità da mago per scoprire da dove diavolo è venuto il denaro. E ogni tanto qualche nazione diventa abbastanza stupida da accettare l'idea di una banca centrale secondo la quale il governo è la banca. È il governo che emette il denaro. E poi si domandano perché hanno l'inflazione e perché le persone hanno pochissima fiducia nel denaro. È sufficiente aumentare il numero di via sulla linea. Potrebbero avere una banca centrale molto facilmente, purché la banca centrale fosse totalmente amministrata dagli agricoltori di qualche altra contea. Verrebbe amministrata laggiù e l'emissione di denaro dipenderebbe dalle loro decisioni. Tuttavia, costoro dovrebbero consultarsi con le proprie mogli e poi le mogli dovrebbero consultarsi con i druidi in una caverna e continuerebbero a nascondere il denaro da qualche parte per poi risalire ad esso. All'improvviso il denaro diventerebbe sempre più solido e sempre più reale alle persone. Noi sappiamo che per emettere un dollaro non si fa altro che stamparlo ed emetterlo. Questa è la verità. Non è assolutamente necessario farlo passare attraverso vari terminali prima di metterlo nelle mani della popolazione. Ma la popolazione pensa che lo sia. In sostanza, hanno attribuito a quel dollaro la proprietà scorretta in una misura davvero impressionante. Per esempio, qui ci sono alcune persone assolutamente convinte che le banconote vengano possibilmente emesse dalla Riserva Federale. E ci sono persone che pensano che i biglietti da 10 dollari, da 20 dollari e così via vengano emessi dalla tesoreria degli Stati Uniti. Ma date un'occhiata ai vostri biglietti da 10 e 20 dollari. Troverete che lungo la parte superiore c'è scritto banconota della Riserva Federale e che vengono emessi da una banca privata. È stupefacente. Ci sono certificati d'argento e carte d'argento. Il governo è sempre più immerso in complicazioni. Istintivamente conosce la risposta corretta. Sa che è sufficiente immettere più via sulla linea per ottenere più realtà, nel senso di consistenza e solidità. In altre parole, a quel punto, la cosa non può essere distrutta. Create qualcosa e poi dite, l'ha creato Gianni. L'avete fatta voi. Ma dite, l'ha creato Gianni. In questo modo la cosa continua. Perché succede questo? Perché per ridurre al nulla una cosa è necessario concepire la sua creazione. E parte della sua creazione è colui che l'ha creata. Parte di ogni creazione è colui che l'ha creata. Nel momento in cui la guardate, dovete semplicemente farvi l'idea di chi l'ha creata. E la cosa semplicemente fa... È molto interessante. Questa è la ragione per cui la vergogna, la colpa e il rimorso sono così interessanti. Se qualcuno si vergogna terribilmente di ciò che ha fatto e si approfondisce la questione con lui, si scoprirà che di solito è turbato riguardo a cose che qualcun altro ha fatto. Esiste un'intera filosofia in quest'era moderna, una filosofia molto interessante. Voi vi assumete tutta la colpa. L'avete fatto solo voi. Siete stati gli unici responsabili per qualunque cosa sbagliata in qualsiasi posto. E se solo lo confessaste e lo ammetteste, provereste un gran sollievo. Beh, il bello è che, sebbene siate responsabili per parecchio di quel che è successo, anche altre persone ne sono responsabili. Ricordatevi sempre di questo quando esaminate la vostra vergogna, colpa e rimorso, altrimenti il bank vi crollerà addosso e diventerà totalmente solido. Perché? Perché voi non siete colpevoli di tutto ciò che è successo in questo universo. Voi personalmente non siete colpevoli. Siete colpevoli di una parte di ciò, ma non di tutto. E allora questa filosofia di prendersi tutta la colpa per qualsiasi cosa è semplicemente uno sforzo di fare che cosa? È semplicemente uno sforzo di avere più solidi, di rendere distruttibili, voglio dire, indistruttibili le cose che si hanno. Si mettono le cose in modo che nessuno possa scoprire da dove sono venute, così è impossibile liberarsene. Sono lì. E l'idea di tentare di mettere lì un oggetto, nascondendo chi l'ha creato, da dove è venuto, eccetera, è molto comune. Ma questo vi mette nei guai solamente quando arrivate alla vergogna, alla colpa e al rimorso. E dite, io ne sono responsabile, io sono colpevole. E con questo intendiamo, sono colpevole, sono da biasimare, così va la vita. Guarda che cose orrende ho combinato. Quando, a dire il vero, quasi tutti i crimini del corpo richiedevano qualcun altro, capite? Di solito ci sono almeno due presenze. Forse eravate solo voi e il vostro corpo, ma c'erano sempre due presenze. È molto divertente. Nei corpi c'è un macchinario installato in altri tempi. È molto interessante. Troverete qualche preclear che ogni tanto va in giro crogiolandosi. Guarda che cosa ho fatto a questo corpo, guarda che orribile macchinario e che roba ho installato. E poi si domanda perché va sempre più veloce e diventa sempre più solido. Beh, qualche altro tetan che ne è stato proprietario sulla linea genetica, molto tempo addietro, aveva già installato un numero enorme di cose. Voi non avete installato tutto ciò che non va nel vostro corpo. Potete trovare il momento in cui avete deciso di usarlo e potete ritrovare il momento in cui avete deciso di riattivare alcuni di questi macchinari. Potete ritrovare il momento in cui avete voluto avere qualcosa di sbagliato. Ma se cercate di rintracciare il momento in cui voi stessi avete creato tutte quelle macchine, tutti quei trucchi e tutti quei chissà cosa nel corpo che stanno o starebbero andando male, allora vi state cacciando in un vicolo cieco. Perché non li avete creati tutti voi. Ma l'idea che li avete creati tutti voi rende solidi quelli che ci sono. Ora, perché si fa questo? È semplicemente una questione di heaviness. L'heaviness è una specie di gioco di prima classe. È uno di questi fantastici giochi. Ecco qui un tetan, che è questa cosa che ieri stava osservando il gatto. È lì. C'è un gatto e lui è lì. Beh, in realtà, in base alle sue leggi di comunicazione, non quelle di un altro, un nulla non può duplicare un qualcosa. E per poter vedere una cosa, bisogna essere in una certa misura disposti ad essere quella cosa. E un tetan può essere ciò che può vedere e può vedere ciò che può essere. Non sentitevi troppo orgogliosi di essere in grado di notare le sgualdrine. E non pensate che sia la vostra coscienza sociale che non vi permette di guardare le belle ragazze. Qualche volta vostra moglie non c'entra assolutamente niente con questo. Ecco quel che succede. Spesso si vede una donna che parla male di un abito meraviglioso che si trova nella vetrina di un negozio. Dice, che orribile straccio. Pua, è orribile, è orrendo. Qui non c'è alcuna duplicazione. In una certa misura si sta probabilmente difendendo dalla possibilità di non essere mai in grado di avere un abito come quello. Le ramificazioni che concepisce su questo sono varie. A volte lei guarda qualcuno e, ad ogni morte di papa, pensa «Non mi dispiacerebbe essere quella persona». E in effetti quella persona diventa più luminosa e più visibile. Abbiamo così questi due fattori che si collegano ai solidi. Per essere in grado di vedere qualcosa è necessario essere disposti, in qualche misura, a duplicarla o ad essere qualcosa di simile ad esso. E poi voi, un nulla, vi portate qui, guardando quella massa laggiù, e quando siete a posto dite «Io sono disposto ad essere quella massa». Vedete? La potete vedere chiaramente. Ma a volte la massa salta fuori e colpisce qualche altra massa che vi piace. E allora dite, non mi piace tutta quella massa è traditrice. Si può arrivare al punto in cui si cammina per la strada e si guarda questa massa qui, questa massa che si considera traditrice senza vederla affatto. In altre parole, la si potrebbe fissare direttamente senza neppure notare la sua presenza. Piuttosto interessante, non è vero? Spesso in una stanza di auditing gli oggetti spariscono. Il PC si sta guardando attorno in una stanza di auditing e dice «Posso avere questo nella stanza, posso avere quello nella stanza e posso avere qualcos'altro nella stanza». E l'auditor si chiede perché il PC non ha mai notato un fucile da caccia che è appeso sul muro Oppure perché non ha mai notato un cestino dei rifiuti o un soprammobile o il proprio corpo e talvolta non ha mai notato l'auditor? Beh, potete essere assolutamente sicuri che queste sono masse che la persona non può essere. Ora, mettiamo assieme le due cose. Facciamo un po' di ginnastica mentale. Facciamoci l'idea di attribuire scorrettamente la proprietà dei solidi. Ci facciamo l'idea che qualcun altro abbia creato ciò che noi abbiamo creato. Riuscite a immaginarlo? Questo rende solida la cosa. E poi diciamo, ora non sono disposto a percepire quella cosa. Non voglio percepire quella cosa perché è traditrice, lo diciamo in modo più indiretto. Non sono disposto ad essere quella cosa, non voglio che quella cosa continui a vivere, non voglio che quella cosa continui ad esistere nelle mie vicinanze. E ci ritroviamo con queste due cose insieme. La prima volta che una persona ha detto eccolo qui e voglio che sia solido, poi ha scoperto che era pericoloso e che non le piaceva, così va da questa parte e dice non voglio quella cosa. Tuttavia, non si preoccupa mai di disfare la ginnastica mentale per mezzo della quale ha reso solida quella cosa. Ci ritroviamo con un deposito engramico.